In tournée in Brasile nella seconda metà degli anni 40, Stan Kenton invita Laurindo Almeida, chitarrista virtuoso, a raggiungere la sua ambiziosa orchestra, cosa che Almeida fa nel 47 trasferendosi a Los Angeles. Questo inserimento non produce però una particolare presenza di tratti specificamente brasiliani nel repertorio di Kenton, che è allora preso dalla musica afrocubana. È proprio Almeida, qualche anno dopo, nel 53, assieme al sassofonista Bud Shank, ad essere protagonista del primo significativo episodio di connubio tra jazz e musica brasiliana. Episodio riuscito e promettente che però rimane isolato. Intanto, a partire dalla metà del decennio, in Brasile matura la bossa nova. Per tutti gli anni 50 e fino ai primi anni 60, i segni di interesse del jazz per il Brasile sono rari e di non grande respiro. Tutto cambia di colpo all'inizio del 62. Alla fine degli anni 50, Stan Getz, più o meno trentenne, uno dei campioni del jazz dell'epoca, si trattiene in Europa per un paio d'anni. Nel 60, per la prima volta in un decennio, Getz non risulta il sax tenore dell'anno nel prestigioso referendum della rivista specializzata Downbeat. Come numero uno per Downbeat c'è questa volta John Coltrane. Nella testa di Getz suona il campanello d'allarme. Getz sente vacillare il suo trono e nel gennaio del 61 rientra in patria. Ma si trova piuttosto a disagio di fronte ai cambiamenti che hanno nel frattempo interessato tanto la scena del jazz quanto il suo pubblico. È emerso prepotentemente il free jazz ed è andata affermandosi una nuova identità neroamericana, orgogliosa e rabbiosa. Il ritorno di Getz non è esattamente un trionfo. La sua musica elegante e morbida fatica a trovare spazio in questo clima nuovo e piuttosto teso. Getz ha persino difficoltà ad avere lavoro. Nel 61 Getz incide un paio di notevoli album che contribuiscono a riportarlo in auge, ma nulla in confronto con quello che sta per succedere. Getz non si ritrova con la spinta in avanti nella ricerca di cui nel mondo del jazz sono protagonisti tra gli altri John Coltrane, che peraltro stima, ed Eric Dolphy. La sua è un'idea del jazz molto nobile, ma anche saldamente basata sulle strutture. E anche per questa inquietudine nei confronti di quella che gli appare come una deriva che mina i fondamenti della musica che rappresenta la sua vita e il rapporto di questa musica con il pubblico, che Getz si imbarca nell'avventura del connubio tra jazz e bossa nova. Jazz Samba, cointestato a Getz e a Charlie Bird, viene inciso nel febbraio del 62. Ecco l'interpretazione di Desafinado, il brano di Jobim uscito 4 anni prima e in Brasile diventato uno degli emblemi dell'epoca a cui è affidata l'apertura di Jazz Samba. L'iniziativa dell'incontro con la musica brasiliana non è però di Getz, ma del chitarrista Charlie Bird, che è stato in Brasile all'inizio del 61 e lì ha utilizzato anche materiali musicali locali, sperimentando con soddisfazione l'innesto su di essi di una componente improvvisativa di tipo jazzistico. Di qui l'idea di un album. Gli serve uno strumento che nei brani possa svolgere un ruolo affine a quello del canto, di una voce umana, e Bird pensa a Getz. Va a trovarlo nei camerini, approfittando di un concerto a Washington di Getz nel dicembre del 61, gli fa ascoltare un LP di João Gilberto e gli propone di mettere insieme un album con musica del genere. È poi Getz che presenta il progetto di un album jazz samba al produttore della Verve, Creed Taylor, che per la verità non mostra un clamoroso entusiasmo all'idea. L'album viene registrato a Washington nel febbraio del 62, con oltre a Getz e Bird, Gene Bird alla chitarra e al basso, Keter Betts al contrabbasso, Bill Reichenbach e Buddy Deppenschmidt alle batterie. Getz sbriga il lavoro in 3 ore in tutto. Trova che sia musica carina, ma per il resto non potrebbe essere più lontano dall'immaginare di aver registrato un disco che farà epoca. Jazz Samba comprende tra l'altro brani firmati da Ari Barroso, dal cui repertorio avevano pescato 10 anni prima anche Laurindo Almeida e Bud Shank, e interpretazioni di un altro brano di Tom Jobim, Samba de uma nota só, e di Samba triste di Baden Powell. L'album deve la sua qualità anche all'intelligente formula escogitata da Bird di utilizzare 2 bassi e 2 batterie per dargli una maggiore vivacità e sottigliezza ritmico-timbrica. Samba These Days, firmato da Bird, è un brano che testimonia benissimo di come, a 50 anni dalla sua uscita, questo splendido disco non abbia perso nulla del suo smalto, ed è un magnifico esempio di come Getz riesca a prendere disinvoltamente in mano un materiale, a farne una cosa propria e a ricamarci magistralmente. Si faccia attenzione in particolare al modo superbo con cui Getz riesce a conciliare il carattere leggero del brano con la dolce e sensuale irruenza che sfodera nel finale. Uscito in aprile col fortunato titolo appunto di Jazz Samba, l'album fa un grande effetto, anche se non immediatissimo. In settembre però Jazz Samba fa la sua comparsa nella classifica di Billboard. Resterà nelle classifiche americane per 70 settimane. Desafinado esce in versione abbreviata come singolo, sul retro c'è un'interpretazione di Getz del tema della popolare serie televisiva del Dottor Kildare, ed è un clamoroso successo in America come in Europa. Con l'exploit di Jazz Samba e del singolo Desafinado, Getz spodesta John Coltrane e torna in cima come sax tenore nel referendum di Downbeat. Nella discografia di Getz questo album brasiliano non resterà, come vedremo, isolato. Ma Jazz Samba segna l'inizio di una voga del connubio jazz e bossa nova che andrà molto oltre Getz. Il mese dopo l'uscita di Jazz Samba, nel maggio del 62, un altro gigante del sax tenore, Sonny Rollins, registra What's New, un album in cui la bossa nova si affaccia in The Night Has a Thousand Eyes, uno dei brani più significativi del disco. Il brano non è affatto nuovo, deriva dalla colonna sonora dell'omonimo film noir del 1948 ed è già stato interpretato da una sfilza di jazzmen. La novità è costituita dall'accompagnamento all'insegna della nuova onda brasiliana. Rollins è affiancato alla chitarra da Jim Hall, che è determinante per la fisionomia dell'interpretazione, da Bob Crunshaw al contrabbasso e da Ben Reilly alla batteria. Thank you. Poi scende in campo anche Miles Davis, che nella prima seduta per un nuovo album da realizzarsi con l'orchestra di Gil Evans registra due brani brasiliani. Si tratta di Corcovado di Tom Jobim e di Aos Pés da Cruz. Dietro questa scelta c'è probabilmente la pressione della Columbia che sta assistendo al successo di Getz. Pubblicati come singoli, i due brani comunque non sfondano. Per la verità i due arrangiamenti da Gil Evans mancano, diciamolo, di quella leggerezza che è la forza della bossa nova e degli incontri jazz bossa nova. L'iter dell'album è poi tormentato. Gil Evans allestisce altro materiale per ulteriori due sedute, però alla fine ci sono giusto una ventina di minuti in tutto e il progetto dell'album si arena. Ma le registrazioni con l'orchestra sono costate dei bei soldi e il produttore Tio Massiro decide di tirarne fuori comunque un album con l'aggiunta di un brano registrato da Davis in quintetto nel 63. Risultato, l'album, con grande contrarietà di Davis, esce con questa fisionomia un po' una scarpa e una ciabatta e comunque quando ormai è il 64, ben due anni dopo la prima seduta di incisione. Il titolo dell'album è comunque Quiet Nights, dal titolo in inglese Quiet Nights of Quiet Stars, che Corcovado di Jobim assume nelle versioni americane. Ecco Corcovado nella interpretazione di Evans e Davis.